Allora, buonasera. Io partirei con una breve sintesi delle ultime battute che abbiamo frequentato la volta scorsa. Partirei dal cartiglio 18 dove avevamo detto Vico la grande svolta, Vico la grande svolta. Comincia il nostro mondo, insomma, no? Comincia il grande sogno di una nuova scienza. Comincia duplice, no? Perché la nuova scienza è già partita con Cartesio, ma con Vico parte un'altra nuova scienza, che mette in questione la prima e che sancisce per sempre, sino ad oggi, sino a questa sera, sabato grasso incluso, il dualismo, scienze della natura, scienze dello spirito, il terribile dualismo che colpisce a morte il sapere occidentale. Come è chiaro, no? E dal quale non siamo assolutamente capaci di uscire. Comincia ovviamente con Vico, che comincia a dire la vera scienza, la scienza nuova è la mia, la storia. L'altra scienza è in subordine, non è chiaro che cos'è. Allora, il passaggio che ci interessa sottolineare, sia perché in sé è importantissimo, sia perché ha un riferimento preciso col tema generale di quest'anno, l'evoluzionismo, evoluzione e progresso, è la distinzione che Vico fa per la prima volta, per la prima volta appare così nettamente questa distinzione tra tempo biologico, il tempo delle generazioni, e tempo umano, tempo della cultura. Già vedete, no, il dualismo, siamo già nel centro del problema. Tempo biologico delle generazioni. Faccio molto presto dire tra parentesi che anche questo salterà alla luce del darwinismo, no? Che non sarà possibile conservarlo così come lo immaginavano gli uomini del tempo di Vico e Vico stesso. Ma quello che interessa soprattutto è il succedersi della cultura, che in Vico, come sapete, attraversa tre età e in queste tre età c'è una cronologia che scandisce il progresso. Ma è un progresso che è anche un regresso, cioè l'enorme complicazione della meditazione di Vico, naturalmente, cioè non è semplicistica quella di Vico, non è nemmeno illuministica, no? È qualcosa di separato, cioè qualcosa che arriva direttamente, come hanno detto in molti, naturalmente, sino a Hegel, che ovviamente non è semplicemente Condorcet, l'illuminismo, eccetera, no? Ma è una visione dialettica del tempo storico degli umani. E noi metteremo però in crisi anche questa crisi, no? Dovremmo metterla in crisi e oggi cominceremo dando il colpo di piccone decisivo che però ci aprirà un orizzonte nuovo. Quindi evoluzione, progresso, decadenza. E naturalmente Vico legge la cosa come fasi della mente umana, no? Fasi della psicologia antropologica trascendentale, si potrebbe dire, ma attenzione, in base, anche questo l'abbiamo sottolineato e lo ripeto, in base alla relazione verum factum. Questo è un altro punto fondamentale al quale le scienze non sono mai arrivate, le scienze della natura intendo dire. Questo è un punto che Cartesio non potrebbe capire, forse solo Cartesio. Cioè che quando parliamo di verità parliamo di un'operazione, parliamo del fatto che la verità non è una cosa, non è una corrispondenza. Non è una adequatio, ma è un prodotto dell'azione. La verità si fa, non è. E questo cambia completamente l'orizzonte, no? Cambia completamente l'orizzonte, ma con queste proposizioni non entrate in un laboratorio di chimica, di biologia, di fisica, eccetera. Queste proposizioni sono fuori dall'uscio. Non concernono quel tipo di lavoro, diciamo così. Quindi ciò che è vero è solo ciò che si fa. E solo ciò che si fa propriamente lo si conosce. Questi sono passi fondamentali di Vico, no? Da non dimenticare mai. Noi possiamo conoscere solo quello che facciamo, il che può essere tradotto anche in una nuova maniera di vedere la fisica. Come d'altronde diceva un grande fisico, che è premio Nobel, Bridgman, che diceva la fisica è quello che fanno i fisici. Bisogna capire che cosa fanno, naturalmente, questo è il punto vero. Quindi la scoperta non della nuova scienza tra le scienze, ma della unica vera scienza. Della unica vera scienza che scandisce il divenire della mente umana nella sua storicità, appunto, che come sappiamo, unione del fatto e del vero, di filologia e di filosofia. La filologia, diciamo così, deve accertare il vero e la filosofia deve verificare il certo, rendere vero ciò che è fatto, il factum, appunto, no? Ma qui, appunto, accade la crisi del sapere moderno, l'avevamo indicato, perché questa è senza dubbio l'ultima avventura dello spirito europeo. È l'ultima grande avventura dello spirito europeo che arriva sino a Fichte, sino a Hegel, sino a Marx. Questi sono nell'età del trionfo, diciamo così, della nuova scienza. Sono tutti però pronipoti di Kierkegaard, quelli che sono hegeliani, marxiani. Kierkegaard in qualche modo ha anticipato il destino futuro. Lo stesso si può dire evidentemente per i rapporti tra l'esistenzialismo e la cultura del Novecento. E qui entriamo veramente nella crisi profonda, cioè qui il grande progetto della filosofia, della scienza, della cultura dell'Europa tra 700 e 900 tira le cuoia, per dire così, e qui abbiamo i grandi testimoni della crisi, no? Cioè Heidegger da una parte, Sartre e Merleau-Ponty dall'altra parte, Croce e Gentile da noi. Si chiude questa epoca, questo grande sogno di una unità della scienza, unità del sapere, unità del senso umano su questa terra, unità del rapporto uomo-natura, sul quale tante volte abbiamo fatto riferimento pensando naturalmente a Nietzsche, il becchino, no? È l'allegro, tragico becchino di tutto ciò, no? Quindi salta il fondamentale testo problematico uomo-natura e naturalmente salta proprio perché il progetto è storico, proprio perché il progetto non è ontologico, non è metafisico, non è teologico, non può più essere così perché è storico. Lì si vedono tutti i problemi e le contraddizioni del povero Vico che a un certo punto si aggancia alla teologia, no? No, però la storia è retta dalla provvedenza, sono gli ultimi bagliori, così come l'ontologia heideggeriana è l'ultimo bagliore. Chi parla di ontologia dopo Heidegger non ha capito niente, evidentemente, no? Della impossibilità di costruire un'ontologia, no? Del fatto che l'ontologia ha fatto il suo tempo, non può più essere visitata con la speranza che diventi un sapere fondato, scientifico, razionale, eccetera, eccetera. E quindi l'evoluzione delle strutture culturali possono sì essere considerate in una cronologia di progresso, ma non possono essere più immaginate come figure dello specchio e del testo homo natura, perché non sono sufficienti, perché indicano la chiusura di un'epoca piuttosto che un'apertura. Quindi figure di un sapere antropologico che sta nato con Vico, che sta celebrando le sue esequie. Tutto questo significa allora che noi non disponiamo della scrittura opportuna. Se vi ricordate di Vico, della sua grande intuizione, no? Che la cultura è una scrittura, è la scrittura dei bestioni, è la scrittura degli eroi, è la scrittura degli uomini razionali, cioè che il logos è sempre scritto, diciamo così, e in quanto è scritto, in quanto scrive le città, scrive i corpi, scrive le parole, scrive le tribù, eccetera, eccetera, scrive gli imperi. Ecco, questa idea è che ovviamente queste figure dello specchio storico-antropologico vanno in frantumi. Chi le fa andare in frantumi è per esempio Nietzsche, no? Proprio Nietzsche è colui che sa che non si può più scrivere la storia dell'uomo. Per questo parla della tragedia, no? Del rapporto uomo-natura. Perché sono il prodotto di una cultura razionale, di quella cultura che noi siamo, e quindi paradossalmente antropologia e storia sono il modo in cui l'Occidente concepisce l'essere umano, la sua vicenda, il suo mondo, solo occidentale, solo racchiuso qui. E quindi non appena tu vedi questo è finita, no? Questa storia è finita e ne devi raccontare un'altra se ce la fai. Ecco, ribadirei, solo il fare produce il vero, ma questa è appunto, come dire, questo è un paradosso dal quale siamo partiti, perché ora dovremo tornare dopo una via traversa che attraversiamo fra qualche minuto. Dobbiamo tornare alla nostra origine di questo cammino, quando noi avevamo detto siamo presi tra due fuochi, siamo immagini paradossali di uno specchio, perché da un lato noi siamo il rispecchiamento dell'origine, siamo noi che parliamo, sono le nostre scritture che parlano dell'origine, è la nostra poesia che parla dell'origine, è Esiodo, eccetera, eccetera, è tutto quello che abbiamo visto. Ma nello stesso tempo la consapevolezza che già allora avevamo, ma che ora va messa a frutto e va portata sino in fondo, che in realtà è lo specchio che, diciamo così, fa luce all'origine, cioè sono le figure rispecchiate che dicono dell'origine, dicendosi e ripetendosi da quell'origine che dicono, capite? Questo è talmente evidente, talmente chiaro, no? Talmente incontestabile che nessuno ci pensa mai, a cominciare dagli scienziati, di tutte e due le partite della scienza naturale e della scienza umana, cioè nessuno, come dire, solleva il problema della intraducibilità, della irresolubilità del rapporto tra l'origine e l'originato, tra il principio e la conseguenza, dove la conseguenza è lo specchio del principio, ma il principio è la ragion d'essere della conseguenza, e non si sa bene con quale figura dello specchio questa relazione problematica, questo nodo, diciamo così, questo nodo che ci partorisce e che però è anche il nostro fare, come possa essere risolto, come possa essere, diciamo. Abbiamo la volta scorsa protratto questa crisi di Vico. Vi ricordate? Sino a Marx, sino a Engels, sino a Lenin, brevemente, sino all'età del colonialismo. Cioè l'impossibilità di darsi una ragione del colonialismo se non attraverso la presupposizione, la presunzione, la assolutamente infondata ragione che dice ma perché noi siamo la civiltà, il progresso e l'uomo come deve essere. Ma naturalmente se ce lo diciamo da soli la cosa comincia a suscitare qualche perplessità, no? Qualche stupore. Bene, chiusa questa riflessione d'esordio, entriamo nella sesta scena, che ho intitolato Antropologia e forme di vita. Questa sesta scena, che sarà abbastanza breve, come dire, un po' crudelmente, anche perché c'è una persona qui che fa questi studi e mi viene a dire ma allora, no? E certamente quello che stiamo dicendo qui non è, come dire, il suggerimento di fare altri studi, ma di farli con la consapevolezza dei problemi che ciò comporta, come accade sempre anche in filosofia, insomma, no? Nessuno fa filosofia essendo assicurato, anzi si mette nei guai quando comincia, ma quello è l'unico modo per fare davvero una cosa seria, perché daremo il colpo di grazia, ma sarà utile, opportuno questo colpo di grazia, ha dentro di sé alcuni suggerimenti straordinari, veramente eccezionali. Daremo il colpo di grazia, cioè mostreremo, aiutati, condotti per mano da Wittgenstein, mostreremo perché l'antropologia, così come in Occidente la si coltiva, è priva di senso. È anche peggio che priva di senso. Infatti, queste illusioni della scienza antropologica europea, queste illusioni di essere razionale, è denunciato da un episodio della ricerca di Wittgenstein. Intorno al 1930, Wittgenstein allora insegnava a Cambridge, chiede a un suo ex allievo, che poi era diventato suo amico e che ora era un professore di psicologia, che si chiamava O'Connor Dury, di leggergli, perché lui non aveva voglia di leggerselo da sé, il primo volume, il primo dei tre volumi che sono già una sintesi dei 12 volumi, di Fraser, di James Fraser, cioè Il ramo d'oro. Fraser era nato a Cambridge nel 1854, vi morì nel 1941, è uno dei più illustri antropologi, uno dei fondatori della scienza antropologica, vedremo cosa dice di lui Malinowski, no? E scrive questo capolavoro, Il ramo d'oro, è opera che era molto famosa ancora al tempo di Wittgenstein, e Wittgenstein dice procurati il primo volume e leggimene dei pezzi, perché voleva anche chiacchierare, no? Wittgenstein era un personaggio unico. E il suo amico che legge testimonierà del fatto che non lo lasciava mai leggere, cioè che leggeva una frase e Wittgenstein, ma come si fa a dire così? Ma questo è matto! E ne venne fuori un dialogo vivacissimo, naturalmente, che poi, come dire, diede luogo, Wittgenstein si rese conto che stava dicendo delle cose molto importanti. E allora le annotò, prese degli appunti, non sappiamo bene, forse i primi sono del giugno del 31, ma pare che ci abbia rimesso mano nel 49, nel 1949. Insomma, raccoglie le sue note manoscritte, che poi si guarda bene dal pubblicare, ovviamente, le dimentica praticamente, no? Saranno pubblicate dopo la sua morte. Ecco, col titolo Note sul ramo d'oro di Fraser, 1967, io ne ho qui la traduzione di Adelphi, non la prima edizione, ma la seconda, no, anzi, scusate, la sesta, 1995, quindi il libro si è ristampato tante volte, e adesso noi lo seguiamo passo passo, perché le osservazioni che lui farà, molto crudeli devo dire, no? Degne di Wittgenstein, che non va per il sottile, però sollevano alcune situazioni concettuali per noi decisive, che ci aiuteranno tantissimo a chiudere il discorso, a protrarlo a una sua conclusione ragionevole. Quella che Wittgenstein critica in maniera radicale è la pretesa di Fraser di spiegare il mondo magico, con una osservazione generale che si potrebbe così riportare. Ma si può spiegare il mondo magico? Attenzione, perché la stessa cosa, lo leggeremo un po' più avanti, con un riferimento che facciamo noi, la stessa cosa la obietta le scienze naturali. Ma si può spiegare la natura? E allora la cosa è per noi doppiamente, come dire, interessante. Ecco, vi leggo prima che cosa dice Malinowski, siccome dopo ne sentiremo di tutti i colori contro il povero Fraser, veramente di tutti i colori. Che cosa dice Malinowski, questo grandissimo antropologo? Ed è un giudizio riportato dalla copertina del Ramo d'Oro, questo è il primo volume, dice la lunga strada che partendo dai boschi di Nemi, perché l'inizio di tutta questa vicenda nasce dalla interpretazione di un rito che accade a Nemi, dove viene ucciso il re dopo nel tredicesimo mese, per questo il 13 porta scarogna, come si dice, no? Perché nel tredicesimo mese il re doveva morire e doveva subentrare al suo posto un nuovo re giovane. C'è tutto questo rito di partenza, perché poi il cammino di Fraser va molto in là. Quindi, partendo dai boschi di Nemi, la scena nei tempi antichi della strana e ricorrente tragedia del ramo d'oro, attraverso la giungla primitiva, il deserto, la palude, l'isola dei mari del sud, le steppe dell'Asia, le praterie dell'America, ci conduce con Fraser alla comprensione graduale del cuore umano e della mente umana. Non dice della magia, è bravo. È forse la massima odissea scientifica dell'umanesimo moderno, molto interessante. È forse la massima odissea scientifica dell'umanesimo, che lì tira le cuoia, perché se è questo l'umanesimo, e lo è, certamente. È il sogno di Vico, diciamo così, e se questo va a male, diciamo, siamo nei guai, insomma, no? Cioè, che cosa è uomo? Siamo da capo con la domanda di Kant, evidentemente, no? Fraser ha il potere proprio dell'artista di creare un mondo con la immaginazione e la discriminazione intuitiva del vero scienziato tra ciò che è fondamentale e ciò che è secondario. Dalla sua prima virtù viene il fascino del suo stile, la sua capacità di ravvivare i legami incolori dei fatti etnografici, gli aspetti incolori dell'etnografia, in una narrazione drammatica. Dal suo senso empirico, la capacità di percorrere la letteratura etnografica ed estrarre da essa i fatti e le verità della magia, o della religione, della parentela di sangue o del totemismo, vive e palpitanti dai desideri umani, dalle credenze e dagli interessi umani. Bronislaw Malinowski, che è un grande, grandissimo antropologo. Ovviamente queste sono frasi anche di encomio e si capisce che c'è un po' di esagerazione, ma adesso vediamo con che occhi guardava il ramo d'oro Wittgenstein. E allora cominciamo senz'altro. Le sentirete di tutti i colori. Allora, il modo. Queste sono tutte notazioni che lui ha preso dopo le discussioni col suo amico, eccetera, eccetera. Il modo in cui Fraser rappresenta le concezioni magiche e religiose degli uomini è insoddisfacente, perché le fa apparire come errori. Allora Agostino era in errore, quando in ogni pagina delle confessioni invoca Dio. Ma si può dire, se non errava Agostino, errava però il santo buddista o qualunque altro la cui religione esprimesse concezioni affatto diverse. La verità è che nessuno di essi, invece, sbagliava, se non quando enunciava una teoria. Allora, questo è un punto fondamentale che poi si approfondisce via via. Chiariamolo subito, che cosa sta dicendo? Intanto sta dicendo che non ha senso applicare alle concezioni dell'uomo, magiche, non magiche, ai costumi umani, il criterio del vero e del falso. Nella nostra, come dire, nelle figure del nostro specchio non si spiega, come dire, la musa, non si spiega Mnemosine con Prometeo. La logica di Prometeo è un'altra cosa rispetto alla logica delle muse, vi ricordate, Esiodo, no? E quindi si tratta di guardare altrimenti il fenomeno dei costumi umani, dei costumi antropologici. Per esempio, vogliamo dire che Agostino sbagliava quando invocava Dio? Ha senso questo intervento? E avrebbe senso dire, no, Agostino vedeva bene, c'era la rivelazione cristiana, eccetera, ma il buddista no, era in torto. E lui dice, tutte queste sono cose inappropriate. In sostanza la differenza è che qui non c'è nessun errore, né in Agostino, né nel santo buddista, né nei selvaggi che Fraser ha studiato, se non quando dicono questo è vero, questo è falso. Se non quando enunciano apertamente una teoria, una opinione, una doxa, avrebbe detto Husserl, no? Ed è un primo passaggio. In una nota Wittgenstein dice: non potrei né prendere le parti della magia né irriderla. Quindi il mio atteggiamento non è né quello di difendere la magia né di prenderla sotto gamba, prenderla dicendo ma questi sono dei primitivi, dei selvaggi, degli ignoranti o cose. No, nemmeno questo io farei. E dice, bisognerebbe riuscire invece, relativamente naturalmente alla religione e alla magia, di comprenderne la profondità. Comprendere la profondità, quindi comprendere, non spiegare, comprendere la profondità, essere all'altezza, diciamo così. Bisognerebbe riuscire a mantenerne la profondità. Quindi le concezioni non sono errori, le concezioni magiche dei selvaggi studiate da Fraser, le concezioni magiche, se vogliamo dire così, diciamo religiose più correttamente, di Agostino, del santo buddista, non sono da concepire come errori, se non quando hanno la pretesa di spiegare. E questa è una prima grande apertura. Andiamo avanti. Erano troppe citazioni, quindi non ho messo tutti così, ne abbiate pazienza. 18 e 19 della mia edizione. Mi sembra già sbagliata l'idea di voler spiegare un'usanza. Per esempio l'uccisione del re sacerdote. Come si spiega il fatto che questi ogni 13 mesi fanno fuori il re sacerdote? Fraser non fa altro che renderla plausibile a uomini che la pensano come lui. Non fa altro che renderla plausibile, cioè cerca di spiegarsela con la mentalità sua e dei suoi contemporanei. E questo è già il vizio d'origine, no, di ogni antropologia. È davvero strano che tutte queste usanze finiscano per essere presentate, per così dire, come delle sciocchezze. Cioè che questi erano superstiziosi, erano sciocchi, noi la sappiamo più lunga e quindi, come dire, è tutto un errore. Ma non sarà mai plausibile che gli uomini facciano tutto questo per mera sciocchezza. Non è pensabile che una società cosiddetta primitiva faccia quello che fa, i riti, i rituali, eccetera, eccetera, per sciocchezza. Questo è impensabile. Quando per esempio Fraser ci spiega che il re deve essere ucciso nel fiore degli anni perché altrimenti, secondo i selvaggi, la sua anima non si conserverebbe giovane, si può dire solamente così. Là dove coesistono quell'usanza e queste concezioni, l'usanza non deriva dalla concezione. Là semplicemente si danno entrambe. Cioè, non è che siccome io ho la ferma concezione che l'anima deve conservarsi giovane, allora il re deve essere ucciso quando è giovane. No, le due cose si danno insieme. Il re è ucciso da giovane e nello stesso tempo si pensa che questo renderà giovane la sua anima. Non c'è spiegazione, non c'è un passaggio di causa ed effetto. Questo ce lo mettiamo noi, nel nostro modo, nella nostra mentalità ricostruttiva. Può darsi, oggi avviene spesso, dice, oggi avviene spesso, ma allora anche, che l'uomo abbandoni un'usanza quando abbia scoperto un errore su cui quell'usanza poggiava. Questo accade anche a noi, no? Ci sono delle conoscenze che prima non si avevano e che da quel momento rendono impossibile continuare un certo costume sociale, una certa usanza, un certo modo. Per esempio il modo di costruire le mappe nel momento in cui Colombo ha scoperto che c'è l'America, no? Da quel momento certe usanze di lavoro vengono meno. Ma questo capita appunto solo là dove è sufficiente far notare a qualcuno il suo errore perché desista dal suo modo di agire. Se tu fai vedere che questo modo di fare il formaggio funziona poco, funziona male, non funziona in certi casi, quali che siano le sue credenze sugli dèi del formaggio, le cambia subito quando gli fai vedere che sbaglia, perché verum ipsum factum, appunto, no? La verità si fa, non si sa in astratto, diciamo. Questo però non è il caso quando si tratta dei costumi religiosi di un popolo, e proprio perciò non si tratta di un errore. Costumi magici non sono un errore, sono altra cosa perché non hanno la pretesa scientifica, moderna, della mentalità di Fraser di proporsi come spiegazione di certi fenomeni. Fraser dice che è molto difficile scoprire l'errore nella magia, questo è il motivo per cui essa sopravvive così a lungo. Dice, gli uomini della magia non riescono a vedere quanto sbagliano, quanto sono in errore. Per esempio, una invocazione che abbia lo scopo di attirare la pioggia, prima o poi risulterà sicuramente efficace. Quindi, siccome prima o poi piove, insomma, no? Allora è difficile che un uomo della mentalità primitiva scopra che la danza della pioggia non serve a niente, perché dopo piove. Ma non è questo il punto. È davvero strano allora che gli uomini per tanto tempo non abbiano scoperto che prima o poi piove comunque. Quindi il costume, e questa è una cosa importantissima da capire, il rito della pioggia, e Wittgenstein lo spiega molto bene in vari punti, il rito della pioggia in certe popolazioni va fatto perché va fatto, ma non c'è nella loro mente, come dire, una conseguenza causa-effetto come potrebbe avere il professore di chimica, che ti fa vedere che se fai questa operazione, come succedeva nelle lezioni di chimica del mio liceo, uscirà un fumetto azzurro. Non usciva mai, era questa la disperazione della mia professoressa. Però, insomma, al di là degli scherzi, di solito esce. No? No, non è questa la mentalità. La mentalità è che il rito va comunque fatto, come dice il danzatore mimo sacerdote che fa la danza della pioggia. Io faccio la danza della pioggia, poi gli dèi faranno piovere o non piovere. Non c'è la concezione che la danza della pioggia sia la causa materiale del far piovere, appunto perché comunque sia, piove comunque, no? Come diceva qui. Allora, le concezioni non sono errori e, diciamo così, il rito della pioggia è ciò che va fatto indipendentemente dal fatto che piova o meno, prima o poi pioverà, e noi saremo a posto con la coscienza, così come vanno fatti i riti, così come quando c'è una situazione bellicosa tra due tribù bisogna dipingersi in un certo modo il volto, il che non ha niente a che fare con la causalità della guerra o con i fenomeni, diciamo così, che si possono spiegare, che sono fuori dal costume, diciamo. Il fatto è che Fraser presuppone nelle sue spiegazioni la sua mentalità, dice, e quella di uomini come lui, i lettori, cioè presuppone qualcosa che sta oltre il testo. Ecco, questo è molto importante. Fraser non si rende mai conto che chi parla nel suo testo è un oltretesto, è un pretesto, se ci può dire così, no? Vico l'aveva capito quando parlava della scrittura. Cioè qualche cosa che nel testo non c'è. Ora ve lo leggo con le sue parole. E questo per noi è importantissimo. E qui c'è una prima di quelle, come dire, quei colpi molto ingenerosi che ha Wittgenstein verso Fraser, ma anche spastosi. Quale ristrettezza della vita dello spirito in Fraser, questo che fa l'antropologo non ha capito niente della complessità della vita dello spirito umano. Crede che si riduca tutto a fantasie, superstizioni, magie ignoranti e che la luce della scienza farà, come dire, svanire tutte queste nuvole, tutti questi. Quindi, quale impossibilità di comprendere una vita diversa da quella di un inglese del suo tempo? Ecco il pretesto, la pre-mentalità. Lui è un inglese del suo tempo, per il quale Wittgenstein non ha, devo dire, nessuna fantasia. Fraser non è in grado di immaginarsi un sacerdote che in fondo non sia un pastore inglese del nostro tempo, con tutta la sua stupidità e insipidezza. È uno stupido sacerdote inglese, mi spiego, protestante, quindi con la sua ottusità mentale, no? Con i suoi riti, che sono in questo come quelli dei selvaggi, ma con in più delle presupposizioni, delle pretese che il selvaggio, a dire il vero, non ha. E ancora, Fraser è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi, in realtà, è lui il selvaggio. Gli altri selvaggi sono uomini di spirito, appunto, no? Lui invece è proprio un selvaggio. Perché questi non potranno essere così distanti dalla comprensione di un fatto spirituale quanto lo è un inglese del XX secolo. Io devo dire, poi ce ne saranno altre, lo confesso a mia vergogna, mi divertono enormemente queste battute. Le sue spiegazioni delle usanze primitive sono molto più rozze del senso di quelle usanze stesse, cioè le usanze sono piene di senso, come diceva prima, bisogna comprendere la profondità dei costumi umani, appunto, no? La profondità, portare la comprensione a quel livello, mentre le spiegazioni sono rozze, sono primitive, appunto, sono selvagge, cioè partono dalla presunzione che la verità sia tutta nelle sue parole, nelle parole dell'antropologo. La spiegazione storica, la spiegazione come ipotesi di sviluppo, questo è importante per noi, no? È solo un modo di raccogliere i dati. Cioè noi possiamo raccogliere i dati, per esempio, dicendo qual è il progresso nella tecnica di irrigazione dei campi. E va benissimo, no? Si può fare questo discorso, si può scoprire tra l'altro che questi progressi vanno e vengono, che al tempo di Babilonia ne sapevano di più di certi momenti di, diciamo così, di miseria culturale del Medioevo, quindi ti rendi conto che erano più bravi loro nel fare l'irrigazione, poi si è persa la memoria di queste cose, ma queste cose sono un modo di raccogliere i dati, cioè deriva da questo che i babilonesi erano spiritualmente più, come dire, più alti, di Dante Alighieri che viveva nel Medioevo, ma ti rendi conto che è una scemenza questa, no? Che questo è privo di senso, no? Non c'entra niente quindi la profondità del fatto spirituale con l'evoluzione che si può raccogliere, sono dati che si possono mettere in questa successione e danno luogo ad una storia, no? Ad una storia della cultura, no? Va benissimo, storia della cultura, dell'approvvigionamento idrico delle città, Roma in cima a tutti perché era più brava di tutta l'antichità. Quindi possiamo raccogliere una sinossi di questo modo di spiegare. È ugualmente possibile vedere i dati nella loro relazione reciproca e riassumerli in una immagine generale che non abbia la forma di un'ipotesi sullo sviluppo cronologico. Cioè possiamo fare tante cose. Nessuna di queste, diciamo così, è risolutiva nella spiegazione, perché spiega un progresso locale. Noi dovremmo insistere su questo punto, sulla differenza fondamentale che c'è tra progresso ed evoluzione. Nessuno intende negare il progresso. Ciò che si vuole negare è che esso sia necessariamente un'evoluzione positiva, diciamo così, o che le due cose siano riducibili ad un'unica considerazione. Allora, il racconto e le spiegazioni di un antropologo, dicevamo, danno vita a un testo, connesso a un suo oltre, connesso a un suo di là. Questo testo ha modalità diverse nell'essere costruito e ci sono almeno tre considerazioni da fare, tre punti da mettere in luce. Primo, questo si deve dire di tutti i libri, intendiamoci, di tutti i testi, ma ora lo diciamo di questo testo perché di questo parliamo. Non è importante solo ciò che qui è scritto, non è importante solo ciò che ha scritto Fraser, ma anche il modo in cui l'ha scritto, appunto. È andato raccogliendo una sinossi di dati in base a dei progressi relativi a certi modi di fare umano, oppure ha voluto fare una storia generale dello spirito, insomma, qual era l'intento? Come si muoveva questa scienza, o presunta tale, o cosiddetta scienza? Quindi, qual era, diciamo così, la griglia concettuale entro la quale si snodava il testo del Ramo d'Oro che prendeva in luce esami di altri antropologi, documenti, testimonianze, riti, eccetera, eccetera, e ne faceva una sinossi in base all'idea che si era fatta di che cosa è magia, di che cosa è scienza, di che cosa è spiegazione, di che cosa invece è illusione, ignoranza, eccetera. È sulla base di questi criteri che il testo infatti è stato costruito. Ma questo è solo il primo punto. Il secondo punto è che prima di questo testo, accanto a questo testo, diciamo assieme a questo testo, dopo questo testo, c'è la mentalità di Fraser, di un ottuso inglese del XX secolo, o del XIX, per dire meglio, no? Una mentalità che è lei il presupposto di questa cosa, perché certamente i selvaggi non fanno libri e non parlano così. Ma è questa, come dire, questa mentalità di fondo, di base, questo modo dell'essere soggetti, soggetti scriventi, non è mai scritta qui dentro. Anzi, vorrei dire, non è neppure avvertita, perché Fraser pensa di parlare dal luogo della verità e non dal luogo della sua mentalità di inglese, eccetera, protestante, figlio di una brava famiglia molto ricca, che ha fatto una brillantissima carriera a Cambridge, eccetera, eccetera, no? No, non lo pensa. E infine, terzo punto, la logica di queste operazioni di scrittura che per molti versi è ispirata da quella mentalità, cioè come costruisce la sua visione della verità attraverso operazioni logiche, attraverso operazioni del logos e della ragione dimostrativa, e di tutto ciò è silenzio. Nessuno ha mai detto una parola, una sillaba sul suo modo di essere antropologo, ma questo anche oggi. C'è una adesione a canoni, criteri, principi, modi di operare, convinzioni, documenti, fatti, eccetera, no? È come il farmacista che entra nel negozio e si mette, di solito, no, un camice bianco, perché lui è il farmacista, e da quel momento lui è il farmacista. L'antropologo è lo stesso. Non c'è mai un ragionamento sul chi è l'antropologo, o sul chi è il farmacista, da dove viene, come ha acquisito la sua mentalità, come fa a agire questa mentalità nell'ambito di metodologie che il suo tempo ha, come dire, garantito o ha suggerito. Di tutto questo, cioè, dei meri significati e silenzio, come si costituiscono, come cose inconcusse. Wittgenstein dice a questo punto una cosa famosissima, ma che non è solo qui, come dire, appare di scorcio: al di fuori del testo stanno le forme di vita, che è un passaggio, no, notevole, molto ardito, che è in fondo la domanda che Amicrici facciamo da 4 anni, articolandola poi ogni anno in modi diversi, ma in fondo siamo partiti di lì e sempre lì siamo. Qual è il rapporto tra la vita e il sapere, insomma, no? Che rapporto c'è tra la vita e il sapere? Il nostro primo libro che riassumeva il primo anno è tutto incentrato su questo tema, no? E Wittgenstein parla di peculiari forme di vita, che, attenzione, l'abbiamo letto prima, ora diciamolo tra di noi in maniera sintetica, forme di vita che in parte sono dipendenti da giudizi basati su conoscenze concrete di fatti. E in parte, io oserei dire in gran parte, no. Quindi le forme di vita sono costituite da 2 componenti, diverse e però anche comunicanti, diciamo così, diverse comunicanti. Ma guardate che sta descrivendo anche la nostra società, eh? Anche noi siamo fatti così. Una forma di vita presuppone ritualità, modi di agire, convenzioni sociali, rapporti, leggi del costume, moralità esplicite o implicite, cioè tutto quello che riguarda il costume, la mentalità, eccetera, eccetera, che sono in parte indipendente dal fatto che l'acqua bagna. È una scoperta originaria di Adamo. In parte no. In parte questo mondo del costume è influenzato dalle conoscenze oggettive di fatto che si vengono facendo. In parte sì, in parte no. In proporzioni differenti, a seconda dei differenti tempi, in società che gli antropologhi definirebbero statiche, con delle buone ragioni, niente mai del tutto statico, diceva Lévi-Strauss, no? Però insomma ci sono società che evolvono, che si trasformano, diciamo meglio, molto lentamente, e altre come la nostra attuale che corre, no? Per cui c'è da supporre, sin d'ora, che nel nostro caso le forme di vita, di costume, le credenze, eccetera, eccetera, che non sono le opinioni basate sui fatti, siano molto influenzate dai fatti, cioè dalle continue trasformazioni che la scienza impone, la tecnologia impone alla nostra società, che quindi per questo cambia così rapidamente. Per questo il nesso tra le generazioni è così difficile, no? Il dialogo tra padri, madri e figli e figlie è così problematico, no? Proprio perché, direi, da noi siamo in gran parte modificati dai fatti. E quindi anche una comunità magica, d'altra parte, anche con i suoi limiti evidenti, non di meno conosce molte cose praticamente, no? Ma moltissime. Quando uno va a descrivere una società selvaggia, come ha fatto Lévi-Strauss, per esempio, questo grandissimo antropologo, si accorge di quante cose loro sapevano che noi abbiamo perso, che non sappiamo più, di come riuscivano a vivere in maniera decente, decorosa, non miserabile, in luoghi che per noi sono diventati inospitali, ma inospitali per la nostra ignoranza, per la nostra incapacità di sfruttare ciò che la natura offre. Certo, abbiamo altro, abbiamo puntato su altre cose, no? E indubbiamente abbiamo dei risultati che, tolti questi casi, ci rendono molto più potenti, molto più efficienti, ma anche la comunità magica è piena di conoscenze, diciamo così. E quanto alle usanze magiche, allora, che cosa possiamo dire quando sei di fronte a un'usanza magica? Intendiamoci, ne abbiamo un sacco anche noi, di usanze magiche inconfessate, no? O non osservate, c'è la famosa cerimonia dell'andare a dormire, no? Che tutti sempre ricordano. Non è che si va a dormire così, se non proprio sei stanco morto, allora ti butti sul letto come un animale. Ma se sei in una serata normale, tutto va preparato, predisposto, perché c'è la notte, nella notte si perde coscienza, può succedere di tutto, e quindi le cosine vanno tutte messe al loro posto e il rito va celebrato. È la causa del dormire bene? Nessuno di noi lo direbbe. Io intanto lo faccio, no? Questa è la mentalità arcaica, antichissima. E Wittgenstein dice così: quanto alle usanze magiche, qui si può solo descrivere e dire così è la vita umana. Questo è un passaggio importantissimo, è formidabile. Cioè, le forme di comportamento, i mores, la moralità, si può solo descrivere, si può solo dire gli australiani fanno così, i germanici fanno in un altro modo, noi facciamo in un altro modo ancora. E lui lo dice molto bene, così è la vita umana. Scrive: qui si può solo descrivere e si può dire soltanto così è la vita umana, e va bene, ho capito, ve l'ho già detto. Ma anche questa descrizione, naturalmente, anche questo dire, e questo è un punto delicato, anche questa descrizione, questo dire, così è la vita umana, non è che chi lo dice a sua volta nasconde nel dire la sua mentalità? Qui cominciamo a vedere che l'edificio di Wittgenstein a sua volta è formidabile, ma scricchiola, no? Scricchiola. Di fronte ai costumi, ai mores, possiamo solo dire, non spiegare, non avere la pretesa di spiegare, non giudicare, ecco, la doxa, il giudizio, vero o falso. Avevano ragione, avevano torto, non si può fare questo discorso. Non ha senso fare, questo discorso ha senso solo quando dici il burro si fa così. Ah, è vero. Una volta che l'ho imparato, non importa cosa credo e penso, ma si fa così. E questo influenza certo i costumi, ma nello stesso tempo i costumi sono molto più ampi di questi comportamenti. Ora, di fronte a questi costumi nella loro varietà, possiamo neanche dire storia, no? Perché la storia la raccontiamo noi, in questa loro varietà, nell'Oceania dell'Ottocento si scopriva che, eccetera, eccetera. Oppure nel mondo antico, lo studio dell'antropologia del mondo classico, cosa facevano i greci, cosa facevano i romani, benissimo. Possiamo solo descriverlo, no? Possiamo solo dire, dice lui, che la vita umana è fatta per esempio così. Gli irochesi, ecco, Morgan, l'abbiamo ricordato a proposito di Marx, no? Gli irochesi, che Morgan aveva studiato, ci aveva abitato assieme anni, hanno queste convinzioni, hanno queste credenze, hanno questi costumi, hanno queste leggi, hanno queste norme matrimoniali, per esempio, no? Eccetera. Le possiamo solo descrivere. Certo, ma il descrittore? Non è di nuovo da capo il descrittore una mentalità che a sua volta, come dire, deve dar conto di questo descrivere, di questo oltre il testo, oltre la descrizione. È chiaro che siamo su un cammino molto sdrucciolevole, no? Per esempio, dice Wittgenstein a pagina 21, un simbolo religioso non poggia su un'opinione giudicativa e l'errore corrisponde unicamente all'opinione. Vedete questa distinzione che torna, no? E che già notavamo all'inizio, adesso prende una consistenza chiara. Vero e falso si può dire solo delle opinioni che vogliono spiegare. Ma i riti non vogliono spiegare, i simboli religiosi non vogliono spiegare. L'opinione sì gioca tra errore e verità. Quindi se io dico che il fuoco non brucia, è chiaro che mi sbaglio e che lo sanno tutti, da quando abbiamo catturato il fuoco, naturalmente, no? È ovvio che qui già abbiamo cominciato a vedere il nostro, è come dire, la nostra soglia di distanza e di differenza anche da Wittgenstein, perché domanda quello che ho appena detto, l'opinione gioca tra errore e verità. Domanda, questa è un'opinione, gioca anche lei tra errore e verità? È chiaro che si crea una paralisi, no? Si crea un paradosso. Non posso rispondere, non posso rispondere perché entro in un circuito vizioso e senza fine. E d'altra parte abbiamo letto che un modo di agire in base a un'usanza può essere abbandonato nel momento in cui una conoscenza di fatto ci spiega delle cose che prima non sapevamo. E allora ecco che in Wittgenstein si viene chiarendo, e per noi è importante, una differenza decisiva tra comportamenti magici e opinioni suggerite da una distinzione importante di cui Wittgenstein fa questione, la differenza tra la magia e la scienza. Wittgenstein è un grande pensatore, cioè poi arriva al nocciolo, non è? Con quattro colpi di sciabola si è aperto il cammino, dice, beh, insomma, qui la differenza è tra le società selvagge fondate su quella che noi chiamiamo la magia, che si può solo descrivere, eccetera, eccetera, e quelle che sono le spiegazioni scientifiche, che d'altra parte io considero una componente, un elemento, capite l'importanza di queste pagine? Anche la conoscenza, quando è fondata su fatti, e quindi la scienza in massimo grado, è in grado di modificare i costumi, le opinioni come interpretazioni magiche, interpretazioni rituali, interpretazioni morali, eccetera, eccetera. E questa differenza la mette in luce con una frase molto interessante, perché richiama appunto la questione del progresso. Dice, può suonare troppo semplice, ma si può dire che la differenza tra magia e scienza consista in questo, che esiste un progresso nella scienza, ma non esiste nella magia. La magia non ha una direzione di sviluppo che le sia intrinseca. Osservazione fondamentale, formidabile, no? Cioè, il progresso si ha soltanto sulla base delle conoscenze di fatto, verum ipsum factum, quindi sulle conoscenze scientifiche. E quindi anche la scienza moderna, quando ha la pretesa di spiegare, non andrà bene, come vedremo fra breve. Ma intanto mettiamoci in mente questo, che se c'è progresso nelle conoscenze scientifiche, non c'è progresso nei costumi, c'è metamorfosi, c'è evoluzione. Non possiamo dire quello che si pensava, che so io, nella città di Ilio, quello che pensava il suo sovrano, i vecchi della città che descrive Omero, con la loro saggezza, forse più, forse meno, non può essere messo in una scala, diciamo così, di più e meno, di maggior valore o di minor valore, non si può fare questa operazione, perché lì, come dire, si può solo descrivere, i troiani erano fatti così, gli achei erano fatti così, no. Non c'è niente di meglio e niente di peggio. Quello che si può fare è mettere in fila, diciamo, in una linea di progresso, le conoscenze che toccano i fatti, che sono indiscutibili, e quindi anche la scienza moderna. Però Wittgenstein fa un passo di più, che già vi avevo anticipato, mi pare, un po' di minuti fa. Sì, ma anche la scienza, quando pretende di spiegare, non ci siamo. La scienza può certamente dire dei fatti sui quali è incontrovertibile ciò che dicono, ma questo non è la spiegazione, questo è un altro tipo di rapporto con l'esperienza. Ve lo leggo con una pagina di Wittgenstein stesso, la prefazione alle Osservazioni filosofiche, uscito postumo nel 64, come si sa, che sono citate in calce a questo libretto prezioso di Jacques Bouveresse, che è uno studioso, il quale è un wittgensteiniano, che ha scritto un saggio, Wittgenstein antropologo, che qui è riprodotto, e ricorda questa prefazione, infatti fa benissimo, perché è importantissima, ci porta proprio nel cuore del problema. Guardate come si esprime il nostro Wittgenstein, è la prefazione del suo secondo capolavoro, no? Le Osservazioni filosofiche. Dice: questo libro, le Osservazioni filosofiche, è scritto per persone che si trovano in una disposizione amichevole nei confronti dello spirito che lo anima. È grande, è grande. Cioè, dice subito, quello che c'è scritto qui dentro non basta, bisogna che fuori ci sia una mentalità in accordo. Così come questo libro piaceva a quegli insipidi inglesi, no? Del tempo di Fraser, e se lo capivano fra di loro, perché erano amici della stessa mentalità e dello stesso pregiudizio, si potrebbe dire, no? Così però succede anche a me, non è che Wittgenstein lo neghi per se stesso, anch'io sarò capito da quelli che nel trattato si aveva detto, da quelli che hanno già pensato questi pensieri, e qui invece dice da persone che si trovano in una disposizione amichevole, cioè che ascoltano con amicizia le mie parole, perché sono, come dire, consimili, no? Siamo vicini, siamo simili nello spirito. Tale spirito è diverso da quello della grande corrente della civiltà europea e americana, in cui noi tutti ci troviamo. frase sulla quale molto noi tutti ci troviamo nella grande corrente della civiltà europea e poi americana, che è la nostra mentalità. È la mentalità che tutti condividiamo, se non facciamo un passo indietro e descriviamo, appunto, invece che spiegare. Questo si esprime in un progresso, aveva già detto prima, no? La scienza è l'unica cosa che progredisce, questo si esprime in un progresso, in una costruzione di strutture sempre più grandi, sempre più complesse. L'altro atteggiamento per il quale invoco l'amicizia dei lettori e quindi una conformità di spirito che è presupposta al libro, diciamo così, l'altro invece si ispira a una aspirazione alla chiarezza, aspirazione alla trasparenza delle strutture, quali che siano. Questo vuole conoscere il mondo attraverso la sua periferia, nella sua diversità, quello nel suo centro, nella sua essenza, cioè noi vogliamo descrivere, appunto, come ha detto, fenomenologicamente, i fenomeni nella loro varietà e nella loro differenza, senza pretesa di ridurli ad una spiegazione unitaria. L'altro no, lo spirito scientifico vuole dire l'essenza. Noi vogliamo dire con quanti usi si combina il rito dell'acqua, della pioggia, eccetera. L'altro ti dice qual è l'essenza dell'acqua, H2O. Nessuno la incontra mai, però è così. Naturalmente. Per questo motivo il primo giustappone una costruzione all'altra, si innalza per così dire sempre di più, di gradino in gradino. La scienza è appunto cumulativa, si innalza sempre di più. Il secondo resta là dove è e vuole sempre conoscere la medesima cosa. Che cos'è uomo? La medesima cosa. Quindi non si sposta mai, non ha da spostarsi. Ha da descrivere il rapporto con altri mondi, con altre culture, con altri costumi, con altre civiltà, società. In questo contatto, in questa relazione reciproca, ci sono ovviamente molti problemi che certamente Wittgenstein qui non affronta, non risolve, ma che sono diversi dal fornire spiegazioni e di dire l'essenza del fenomeno, quello che in filosofia comincia con la domanda socratico-platonica, e non dimentichiamocelo evidentemente. Quindi soltanto l'opinione che vuol dire, che vuole spiegare, riguarda il vero e il falso. E come abbiamo veduto, un modo di agire in base a un'usanza, però, può essere abbandonato nel momento in cui subentra una conoscenza, qualche cosa di indiscutibilmente tale da far notare che lì c'era un errore di fatto. Questa differenza tra comportamenti magici e opinioni conoscitive suggerisce appunto a Wittgenstein la distinzione tra la magia e la scienza. Adesso vi leggo due proposizioni del Tractatus che completano il quadro. 6.371 e 6.372, 6.371. La prima, sono ben note e fondamentali, ma per capirle bene forse la deviazione attraverso l'antropologia è molto utile. Perché molti dentro il trattato si hanno creduto che si potessero intendere logicamente e non hanno capito niente proprio, evidentemente. Allora, 6.371, tutta la moderna concezione del mondo si fonda sulla illusione che le cosiddette leggi naturali siano le spiegazioni, sottolineato corsivo, dei fenomeni naturali. Quindi primo errore fondamentale, no? Credere che una legge enunciata dalla fisica o una legge enunciata dalla chimica sia la spiegazione della natura. E in realtà non è la spiegazione della natura, è la considerazione, la costruzione di dati di fatto sui quali fondare un certo comportamento conoscitivo relativamente efficace. 6.372. Così ristanno alle leggi naturali, i moderni, la civiltà europeo-americana, ristanno alle leggi naturali come a qualcosa di intangibile, di eterno, di non storico, cartesio, appunto, Newton. Così come gli antichi si rimanevano, diciamo così, ristavano a Dio, agli dèi e al fatto, al destino. Ambedue hanno ragione. Ambedue hanno torto, già, perché gli uni perseguono spiegazioni, gli altri perseguono comportamenti, modi di vivere in società, in comunità, ritualità. Gli antichi sono tuttavia intanto più chiari in quanto riconoscono un chiaro termine, cioè che c'è un termine che poi appunto piove se vogliono gli dèi, o se è destino che piova, no? Mentre nel nuovo sistema dovrebbe sembrare che tutto sia spiegato, quando niente è spiegato. Tutto è stato ridotto a conoscenza di fatto. Poi gli scienziati non sono mica sciocchi, lo sanno benissimo che conoscono il 5% della materia dell'universo. È chiaro, no? Però quel cammino non potrà mai tradursi in una conoscenza dell'intero, perché l'intero è spaccato, sta in due dipartimenti diversi, diciamo così, che manco comunicano fra di loro. E quindi anche le scienze non spiegheranno mai la natura, perché presuppongono tutto quello che noi intendiamo dire quando diciamo natura, evidentemente, quindi una storia della cultura, quindi quello che Vico aveva capito, cioè che c'è un'unità profonda che sta alla base delle singole discipline. E quindi l'illusione moderna di, siccome ho scoperto una legge, cioè ho scoperto che per ottenere B bisogna fare A, e per ottenere B2 bisogna fare C, tutti questi comportamenti, assolutamente, come dire, fondati sulla razionalità delle conseguenze, sulla dimostrabilità fattuale di esse, tutto questo è un procedimento, come vedremo più avanti, è un procedimento felice, che ha dato luogo da un certo momento in avanti, e bisognerà chiarirlo meglio, al progresso delle conoscenze cosiddette scientifiche. Nessuna di esse dice cos'è la natura. Perché nella natura ci sono anche questi procedimenti, gli scienziati, il fuoritesto, la mentalità, il lavoro tecnico-meccanico degli esseri umani e le loro maniere di ritualmente vivere, come vedremo, no? E quindi solo una scienza che si potesse fare, come dire, carico di questo intero, ma sarebbe una scienza? Possiamo ancora pensarla come scienza? Capite la ricchezza dei suggerimenti che ci dà il nostro Wittgenstein, il quale ora dice una cosa bellissima. Dice: i comportamenti umani, le tradizioni con le loro credenze, non sono equivalenti a spiegazioni, a teorie, cioè a pretese conoscenze, e perciò, aggiungerei io, non sono né vere né false, no? Non sono riconducibili al dualismo vero e falso, anche se possono contenere alcune conoscenze vere e false. Ma adesso aggiunge una cosa davvero straordinaria, degna di lui. Eccola qua. Dice: non voglio dire che debba essere proprio il fuoco a impressionare chiunque. Il fuoco, né più né meno di qualsiasi altro fenomeno, è un fenomeno, è fatto in modo tale che colpisce l'uno in un modo, un altro in altro modo. Il fuoco. Bambino di 6 anni, cosa pensa del fuoco? Bambino di 3 anni, quando si è scottato. Cosa pensa un fisico? Cosa pensa un uomo comune? Cosa pensa chi lavora nella fonderia? Eccetera, eccetera, no? Nessun fenomeno, infatti, è in sé particolarmente misterioso. In sé. Che cosa è misterioso se non rispetto ai nostri comportamenti? In sé non c'è né enigma né mistero. La grande via d'uscita, no? Quando gli hai dimostrato che è tutto assurdo, ma è misterioso, c'è il mistero. No, non... il mistero è lui stesso dentro una certa mentalità costituita, non sta di per sé. Difatti lo si può spiegare senza misteri. Quindi nessun fenomeno è in sé particolarmente misterioso, ma ciascuno lo può diventare per noi. E ciò che contraddistingue lo spirito umano al suo risveglio è appunto che per esso un fenomeno diviene significante. E quando noi appunto ci siamo trovati di fronte alle potenze della Terra, quelle erano significanti. Non si trattava semplicemente del mistero, si trattava di averci a che fare, di dover controllare questa aggressione continua alla vita che noi incarnavamo. E allora si potrebbe quasi dire che l'uomo è un animale cerimoniale. E questa è veramente una trovata. Noi facciamo cerimonie, facciamo riti, Vale a dire che si potrebbe cominciare un libro di antropologia, ecco perché è importante per un antropologo questo libro, nel modo seguente: se si osserva la vita e il comportamento degli uomini sulla Terra, si vede che essi, oltre ad azioni che si potrebbero chiamare animali, quali nutrirsi, eccetera, 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 svolgono anche azioni che hanno un carattere peculiare e che si potrebbero chiamare rituali. È una visione straordinaria. Sarebbe però assurdo proseguire dicendo che la caratteristica di queste azioni è che derivano da una errata concezione della fisica delle cose, che sono rituali perché non hanno una fisica adeguata a spiegare cos'è il fuoco e perciò fanno la danza del fuoco. Questo è il povero Fraser. Così fa Fraser quando dice che la magia è essenzialmente una fisica erronea o una medicina o una tecnica erronea. Sono dei primitivi, poverini, non sanno la verità, no? Non sanno la verità della scienza che io sono. No, no, le cose non stanno così, assolutamente. Piuttosto, la caratteristica dell'atto rituale non è una concezione, non è un'opinione vera o falsa che sia, benché un'opinione, una credenza, possa anche essere rituale, possa anche appartenere al rito. Posso usare l'efficacia del fuoco per fare il rito, ma non è l'efficacia del fuoco che spiega il rito. Le due cose stanno su piani differenti, sono differentemente concatenati. E naturalmente quando si parla di comportamenti cerimoniali dell'animale rituale, si evoca il ritmos, quello di cui parlavamo in un corso qui, in lungo e in largo, cioè l'uomo è un animale ritmico, che appunto costruisce il senso attraverso la musica, la danza, la poesia, cioè qui parla Esiodo evidentemente, no? Questo è il fondamento primo della cosiddetta società umana. E allora, prima di fare la pausa, tiriamo un po' le somme. Dice Wittgenstein, la vita è fatta così. Puoi descriverla, puoi incontrarla, certamente. Quindi riduzione della filosofia a un sapere descrittivo, fenomenologico, senza le pretese della spiegazione che invece è propria della scienza, la quale certamente è capace di spiegazioni, ma non certo è capace della spiegazione di che cos'è la vita, di che cos'è la natura, di che sono gli esseri umani, perché questo appartiene ad un sapere che non abbiamo, che credevamo di avere, no? Che Vico credeva di avere, avviando l'ultima storia dei saperi occidentali, quello della, appunto della storia. Credeva di sapere, risalendo a Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non possiamo più far conto di tutto ciò. E allora siamo sulla via di un'antropologia non superstiziosa, quello che ci viene in fondo suggerito, questi pensieri di Wittgenstein, è il modo non di rinunciare alla descrizione dell'altro, con tutti i problemi che comporta, con tutto il fuori testo, del testo che scriveremo, ma nella consapevolezza che la vita è fatta così, l'uomo è rituale, le cose che fa sono appunto cerimonie, l'ha detto, no? Quelle che facciamo tutti i giorni, no? Noi quando andiamo a tavola facciamo delle cerimonie, sempre meno naturalmente per l'impiegato che a mezzogiorno va nel bar, ma anche lì fa, nonostante tutto, le cerimonie, va sempre seduto allo stesso tavolo, sono i quattro amici che sono sempre quei quattro lì, no? È rituale, è ritmico, ritorna, no? Perché si mangia meglio, è più fruttuoso il cibo? Non è questo il punto, anche se magari è anche così. Le due cose non si escludono, evidentemente, no? Quindi questo procedere descrittivo, però, ecco, e questa è la domanda che non possiamo mancare di fare per non cadere comunque in un'antropologia superstiziosa, anche questo intento descrittivo, non è forse anch'esso una forma di vita che sta oltre la pratica descrittiva cui dà luogo e quindi al senso delle cose che dice? Non ritroviamo anche qui lo stesso problema, siamo noi che parliamo di Esiodo, diceva senza Esiodo, sì, capito, però sono io che lo dico, o Esiodo non lo poteva dire. Certo che io vedo queste società selvagge e dico siamo venuti di lì, sono le forme di vita che ancora ci accompagnano nelle loro modificazioni, eccetera, eccetera. Io posso dire, so di avere l'approvazione di tutti voi, anche noi siamo rituali, anche noi siamo cerimoniali, anche noi queste cose le teniamo in grande conto, non perché sono vere o false, perché sono efficaci alla vita sociale, sono efficaci alla vita dello spirito, eccetera, eccetera. Certo che io dico così, ma posso tirar fuori questo dire da quello che ho capito, che chi parla in un testo è cerimoniale, è rituale? E quindi nella misura in cui io invito a un'altra antropologia, non sono anch'io in questo paradosso, no? Non ho cancellato anch'io la mentalità che mi fa dire quello che sto dicendo, non l'ho tenuta sotto silenzio anch'io, come accade a Wittgenstein nonostante tutta la sua genialità. I selvaggi di sicuro non dicono così. E questo Wittgenstein, bisogna dire la verità, non lo vede neanche nelle ricerche filosofiche dove porta a fondo la nozione geniale di forma di vita, tranne vorrei dire in un passaggio qui che mostra che quando uno è un genio, insomma, no? Riesce a dire anche quello, riesce a intuire anche quello che non è al centro della sua attenzione, che dimentica di aver detto, che non lo porta magari sino in fondo, ma in qualche modo l'ha visto e si esprime così. Pagina 32. Si potrebbe dire che ogni prospettiva ha il suo fascino. Bellissimo, eh? E sembra Nietzsche, no? Cioè il prospettivismo. Ognuno di noi ha una prospettiva, ogni cultura è una prospettiva, ogni pratica è una prospettiva. E ognuna, evidentemente, se c'è, se gli esseri umani la coltivano, la tramandano, la analizzano, la descrivono, deve avere il suo fascino, no? Il fuoco ha il suo fascino, anche se in sé non è più o meno misterioso, ma il suo fascino, evidentemente. È Prometeo, insomma, no? È la logica di Prometeo. Benissimo. Ma ciò sarebbe sbagliato, si potrebbe dire che ogni prospettiva ha il suo fascino, ma badate, ciò sarebbe sbagliato. È invece corretto dire che ogni prospettiva è significante per colui il quale la vede significante. Non è che le prospettive sono tutte significanti, è che ognuna sta nella significanza di colui che la vive così. Per questo parlare di una scienza antropologica diventa difficile. Certo, è una conoscenza, sicuramente, ma non è una conoscenza secondo leggi, secondo causa ed effetto, è una descrizione, ed è esso stesso un rito. Quindi, in questo senso, ogni prospettiva è ugualmente significante, qui sta andando proprio al fondo. Quindi io devo dire che ogni prospettiva è significante. E questa prospettiva, che dico, è significante. Questa. E così tutte le altre che concepisco. E conclude, sì, è importante che io debba far mio anche il disprezzo che chiunque altro può nutrire nei miei confronti come parte essenziale e significativa del mondo visto dal mio posto. Ecco, queste tre righe sono un intero trattato di filosofia, evidentemente, no? Cioè, io, comprendendo che ogni prospettiva è significante per colui che la vive come significante, devo anche pensare che quindi ci siano delle prospettive per le quali questa non è significante, o anzi addirittura è da disprezzare, è nemica, diciamo, è spregevole. Sta dicendo in queste poche righe che tutto quel che ha detto del povero Fraser, che è un ottuso inglese, eccetera, eccetera, che è un coltivatore della cultura americano-europea, eccetera, sta tornando indietro, cioè il mio disprezzo non è più, come dire, virtuoso del suo, non ha più valore del suo. Certamente il suo disprezzo verso i selvaggi è quello che è quello che è spinosiana la faccenda. Non poteva che essere così. Cosa ti puoi aspettare da un inglese del XVIII secolo, XIX secolo, se non che uno che è un cretino? Ma è un cretino per te, nella tua prospettiva significante, no? Che dal tuo punto di vista, ma non ci sono che punti di vista. E quindi sei tu, uomo civilizzato, mica parlano così i selvaggi, che stai dicendo questo, questo e questo. Infatti se vai dai selvaggi, come abbiamo letto La volta scorsa, vi ricordate, il socialista che polemizzava e che diceva sì, vai dai selvaggi a portare la libertà e la cultura, ti metteranno in una pentola e buonanotte. E anzi, io sono preoccupato perché sono più grasso di te, prima mangiano me. Lo ricordate? Quindi, evidentemente, le azioni dell'uomo primitivo si contro Fraser, lui dice, non si svolgono per il fatto di agire in base a opinioni, cioè in base alla semplice alternativa di vero e falso. Questo è quello che lui ha visto lucidamente. Le sue azioni sono cerimonie, le sue azioni sono invocazioni rituali, le sue azioni sono comportamenti emotivi. Fa un esempio molto bello. Dice, un uomo irritato in mezzo alla foresta, perché gli sono andate male delle cose, può prendere un bastone e dare un grande colpo all'albero, perché è arrabbiato, ma questo non vuol mica dire che l'albero è la causa della sua rabbia o delle ragioni che lo fanno arrabbiare, è un rituale, no? Cioè, e nella stessa maniera si potrebbe dire una persona assolutamente atea, che non crede minimamente nell'esistenza di Dio, può invocare Dio in una situazione di disagio, di pericolo, per dire, ma buon Dio, frase senza senso. Sì, ma è rituale, no? Cioè, è cerimoniale. Noi siamo pieni di questi comportamenti in cui appunto mostriamo di comportarci non in base al vero e al falso, ma in base ad una efficacia, diciamo così, ad una sostanziale, diciamo, consistenza cerimoniale dell'operazione. Però ha anche detto che nella magia ci sono delle opinioni delle quali si può mostrare l'errore. E allora di qui prende l'avvio il cammino della scienza. In fondo il cammino della scienza, se andiamo alle posizioni ancestrali degli uomini come li conosciamo dal tempo recente, eccetera, beh, sin dai primi comportamenti, i primi che uscirono dall'Africa, chissà quale cerimonia avevano, quale idee, quale ritualità li sorreggevano, cosa si dicevano, ci torneremo su questo esempio. Però qualche cosa dovevano saperlo, dovevano certamente avere anche delle conoscenze sul piano del vero o falso. È questo intreccio, no? Questo enigmatico intreccio che scandisce prospettive diverse, che le tiene unite in una metamorfosi continua e anche in un filo di progresso, che seguendo nella luce il cammino potrebbe illuminarci su che cosa è la scienza europea. E quindi su come fare i conti con questo dualismo, no? Tra le opinioni spiegative, esplicative e le visioni descrittive, fenomenologiche, diciamo così. Ecco, facciamo la pausa qui allora.